vite che non sono la tua. Storie di anarchici della Belle Époque di Nicola Attadio.
È una bella serata di giugno. Nel centro di Lione, al Caffè Casati, uno dei locali più frequentati della città, i camerieri girano tra i tavoli con la cura e il garbo adeguati all'eleganza della clientela. Quando all'improvviso un gran frastuono. Un gruppo di uomini armati di bastone assalta il locale, urlando morte agli italiani. Tavolini rovesciati, vetrine infrante e soprattutto saccheggio delle riserve di caffè. Lo stesso accade a tutti gli altri esercizi commerciali che nell'insegna recano un cognome italiano. Ma cosa ha scatenato tutta questa violenza xenofoba? La risposta sta in quanto è accaduto nella serata di quella stessa giornata, il 24 giugno del 1894. Il presidente della Repubblica francese Sadi Carnot è in visita a Lione quando un giovane anarchico italiano gli ha piantato un pugnale nel fegato, uccidendolo. Per molti francesi questo è un buon motivo per prendersela con les Italiens, la folta comunità di nostri connazionali. La rabbia popolare è talmente cieca che basta avere un cognome vagamente italiano per essere presi di mira. È il tragico caso del Caffè Casati, il cui proprietario, originario dell'Alta Savoia, nulla ha a che fare con l'Italia. Ma la brutale ricerca di un capro espiatorio, e in questo caso l'italiano, straniero, anarchico e criminale, travolge tutto e tutti senza troppe o sottili distinzioni. L'uomo che ha assassinato il presidente si chiama Sante Caserio, di professione fornaio. Kropotkin aveva pronunciato la parola d'ordine, rivolta permanente con il discorso, con lo scritto, con il pugnale, con il fucile, con la dinamite. E Caserio ha scelto il pugnale, non la bomba, a dimostrazione che gli italiani hanno coraggio da vendere e l'anarchico libertario non colpisce nel mucchio. A Motta Visconti, un comune non lontano da Milano, tutti i bambini aspettano con ansia che arrivi il 24 giugno. Festa di San Giovanni Battista, santo protettore del paese. Tra questi ce n'è uno che l'aspetta con trepidazione più grande. È il piccolo Sante, scelto dal parroco del paese per impersonare il Battista. La processione, gli sguardi dei suoi compaesani che in lui vedono l'immagine del santo lo rendono fiero e consapevole di avere un ruolo importante. L'unico, per una famiglia contadina come tante della Bassa Padana di fine Ottocento. Il padre e la madre lavorano nei campi, la paga consente loro di sopravvivere. La pellagra, che imperversa in Veneto, Piemonte e Lombardia, fa visita anche alla famiglia Caserio, rendendo demente il suo povero padre. A 10 anni, per Sante, è tempo di iniziare a lavorare. Impara presto e bene a fare il fornaio. È così bravo che è un peccato sprecare il suo talento nel forno di quel piccolo paese. Decide a 14 anni di trovare impiego in una grande città. Si trasferisce a Milano, dove comincia a lavorare al forno delle Tre Marie, in pieno centro. Lo sradicamento ha un effetto di non poco conto sulla formazione della sua persona. Il mondo rurale che si è lasciato alle spalle, seppur povero, aveva il carattere di una comunità coesa in cui nessuno si sentiva mai solo. Nella Milano industriale, con i ritmi scanditi dal lavoro in fabbrica, Sante tocca con mano il senso di alienazione e frustrazione rispetto ad un mondo in cui le disuguaglianze sono sempre più evidenti. C'è chi vive negli agi e chi ogni giorno deve lavorare per più di 10 ore, in cambio di una paga che gli permette a fatica di procurarsi da mangiare e un posto per dormire. Riflettendo, io mi dicevo che se ci sono tante persone che soffrono di fame e di freddo, e vedono soffrire i loro piccoli, non è per mancanza del pane o dei vestiti, perché io vedevo numerosi e grandi negozi pieni di vestiti, di stoffe, di tessuti di lana. come dei grandi depositi di farina, di grano turco e frumento per tutti quelli che ne hanno bisogno, mentre d'altra parte vedevo migliaia e migliaia di persone che, non facendo nulla e non producendo nulla, vivono sul lavoro degli operai. È una mente semplice la sua, che non comprende come sia tollerabile una così profonda differenza tra chi ha tanto e chi non ha praticamente niente. Quello sradicamento provoca una ferita profonda, un'amara riflessione sul destino di quanti, come lui, costituiscono quella massa informe che è il proletariato urbano di fine Ottocento. Una massa destinata allo sfruttamento se non prende coscienza dei propri diritti e della dignità della propria persona. Sante inizia a covare un senso di ribellione che trova sponda nei circoli anarchici milanesi. A modo suo si informa, legge opuscoli, riviste, libri che inneggiano alla rivoluzione. Il mondo si può e si deve cambiare. Assorbe tutto come una spugna. Conosce il fascino della militanza. Aderisce con entusiasmo all'attività politica. Fa propaganda anarchica. Durante il 1 maggio del 1892 lo troviamo in corso Vittorio Emanuele a distribuire volantini antimilitaristi ai soldati. Notato dalla polizia, viene arrestato e condannato a 8 mesi di reclusione, che saranno poi ridotti a 6. Ma quello che cambia il corso della sua vita non è tanto il carcere, quanto l'essere inserito negli elenchi di soggetti ritenuti eversivi. Ciò significa non avere più un impiego stabile. Viene infatti allontanato dal lavoro ogni volta che il padrone del forno riceve la visita di un ispettore che mostra il suo nome in quel maledetto elenco. Insomma, non possedeva altro che il suo lavoro e anche quello gli viene portato via. Stanco, decide di emigrare prima in Svizzera e poi in Francia. Lasciare l'Italia è un'altra ferita, l'ennesima. Non ne fa certo una questione di patria, ormai non crede più in quel valore tanto sbandierato dalla politica o da tanti suoi connazionali. Che senso ha riempirsi la bocca della parola patria se poi, proprio in patria, nella nostra patria, viviamo in condizioni di miseria, mal pagati e costretti ad emigrare all'estero in cerca di lavoro? Quando ero ragazzo mi hanno insegnato ad amare la patria, ma quando ho visto migliaia e migliaia di operai lasciare il loro paese, i loro cari figli, le loro mogli, i loro genitori, nella più spaventosa miseria ed emigrare in America, in Brasile o in altri paesi per trovare il lavoro, è allora che mi sono detto: la patria non esiste per noi poveri operai, la patria per noi è il mondo intero. Coloro che predicano l'amore per la patria lo fanno perché qui essi trovano i loro interessi e il loro benessere. E Sante non è tra questi. Nell'autunno del 1893 Caserio è a Ginevra, dove lavora sempre come fornaio. Anche lì riprende a frequentare i compagni della Bandiera Nera. Se nelle discussioni auspica più azione da parte dei militanti, non ha nessuna simpatia per gli attentati dinamitardi, francesi alla Ravachol prima e Vaillant-Henry dopo. Vuole l'azione, ma non il terrore. Né lo convince la teoria della riappropriazione individuale: rubare mai. C'è come un ethos contadino che ovunque Sante si trovi segna il perimetro di quello che è giusto e non è giusto fare, e lui non lo ha mai dimenticato. Per questo non gli piacciono le bombe, né ritiene giusto prendersi ciò che non è suo. Da Ginevra si sposta in Francia, a Sète. È la primavera del 1894. Lì continua la vita di sempre, il lavoro e le riunioni anarchiche. Da quelle parti la vita dell'italiano immigrato non è però così facile, soprattutto dopo i fatti di Aigues-Mortes. In quel comune della Camargue è numerosa la comunità di immigrati italiani che lavorano a Cottimo nelle saline. La loro presenza è mal sopportata dalla popolazione locale, che vede in quegli uomini non persone in fuga dalla fame, ma una minaccia alla propria sicurezza. Nell'agosto dell'anno precedente, 10 connazionali di Caserio sono stati massacrati in un'autentica caccia all'uomo, causata dalla falsa notizia che 4 francesi erano stati uccisi da alcuni operai italiani. A accentuare l'odio xenofobo, l'idea che gli italiani accettino senza batter ciglio paghe più basse, calmierando verso il basso il costo del lavoro. Sante, che arriva a Sète nella primavera del 94, si accorge dell'aria pesante che circonda i suoi connazionali. Pian piano nella sua mente prende corpo l'idea che con un'azione eclatante può contribuire alla causa anarchica e nello stesso tempo riabilitare la figura degli italiani agli occhi dei lavoratori francesi. Nasce così, in totale solitudine, il progetto di assassinare il presidente della Repubblica francese Sadi Carnot, che aveva annunciato una sua visita a Lione il 24 giugno del 1894 per l'esposizione internazionale coloniale. Per Sante quella è un'occasione irripetibile. Prima di tutto pensa all'arma e senza dubbio sceglie il pugnale. Non ha dimestichezza con gli esplosivi e, come si è detto, non vuole causare vittime innocenti. È Carnot, per Caserio, il nemico da battere. È l'uomo che non ha voluto firmare la grazia per gli anarchici dinamitardi Ravachol, Vaillant ed Henri. È l'uomo che ha aperto la strada alle cosiddette leggi scellerate, una serie di norme fortemente restrittive della libertà d'opinione. Queste ragioni sono sufficienti per arrivare alla sua personalissima sentenza capitale. Carnot, insomma, la deve pagare. Marie-François Sadi Carnot è figlio del politico Hippolyte Carnot. Il terzo nome, Sadi, gli deriva da suo zio Nicolas Léonard Sadi Carnot, il fisico che aveva scoperto le leggi della termodinamica. Laureato in ingegneria, prima prefetto, poi eletto all'Assemblea Nazionale nel 1871 e più volte ministro fino al 1887, anni in cui viene eletto presidente della Repubblica. Carnot, di formazione repubblicana, fronteggia con grande disinvoltura e senso delle istituzioni l'affaire Boulanger, il generale che voleva abbattere la Repubblica con un golpe, e anche lo scandalo di Panama, che invece aveva minato la credibilità delle istituzioni repubblicane. È un presidente molto popolare, grazie anche alle sue numerosissime apparizioni pubbliche. Siamo così al 24 giugno 1894. Carnot arriva a Lione per visitare l'esposizione nel parco della Tête d'Or. Il programma della giornata prevede poi un banchetto in suo onore organizzato dalla Borsa di Commercio della città. Ultima tappa, uno spettacolo al Gran Teatro. Lungo i viali che portano dalla Borsa al teatro c'è una gran folla in attesa di vederlo passare. Sante Caserio, dal canto suo, è partito in treno da Sète alle 3 del pomeriggio del giorno prima, il 23 giugno. Ha fatto tappa a Montpellier e da lì a Tarascona. Qui ha preso l'espresso per Avignone. Per la prima volta il garzone viaggia in uno scompartimento di prima classe. Dovetti restare in piedi la prima mezz'ora di tragitto tra quei borghesi che parevano spaventati, vedendomi mal vestito, con pantaloni e giacchetta grigio chiaro, berretta piatta, grigia e visiera della medesima stoffa. È tardi quando arriva ad Avignone. Dorme qualche ora in stazione per poi prendere un treno per Vienne, poiché il diretto per Lione costa troppo. Giunto a Vienne, prima di proseguire per Lione, compra un giornale per studiare il percorso presidenziale. Si ferma da un barbiere per farsi radere. Alle 13.30 si rimette in cammino per Lione. In quello stesso momento il presidente è arrivato in città e ha cominciato la sua visita all'esposizione. Sante invece prosegue il suo viaggio a piedi, passa attraverso piccoli villaggi in direzione della città. Camminando intravede una piccola chiesa e gli ritorna in mente il mondo che si è lasciato alle spalle, la casa paterna, il volto dolce di sua madre, che lo sa già non rivedrà mai più. Sorride ripensando a se stesso bambino in processione col costume di Giovanni Battista. Scaccia via il pensiero che probabilmente anche a lui taglieranno la testa. Cammina, cammina e cammina. È quasi buio quando arriva alle porte di Lione. Carnot, intanto, è ancora alla borsa. I brindisi in quelle occasioni non finiscono mai. Il presidente è un po' stanco, ma il protocollo va rispettato. E allora, con un sorriso garbato, un sorriso che ormai ha imparato a metter su in quelle circostanze, solleva ancora una volta il calice di champagne. Sante è ormai confuso tra la folla in attesa del presidente. Con il giornale ha avvolto il manico del pugnale ed è lì che aspetta, fingendosi emozionato per quella straordinaria occasione. Ecco, all'improvviso si vede arrivare il convoglio, che lentamente si dirige verso il teatro per consentire a tutti di salutare Carnot. Sante, con un passo deciso, si dirige verso la carrozza. Nessuno fa caso a questo ragazzo con il viso pulito, sbarbato e l'espressione angelica. Con un balzo salta sul predellino. Carnot lo fissa negli occhi e in quel preciso istante capisce che per lui è finita. Caserio senza esitazione infila il pugnale dritto nel fegato, una coltellata precisa, rapida, profonda. Il pugnale rimane infilzato nel corpo del presidente, che di lì a poche ore morirà. Sante cerca la fuga in mezzo alla folla, ma qualcuno lo trattiene. Non ha via di scampo, dei gendarmi lo salvano da un vero e proprio linciaggio. «Viva l'anarchia!» ha urlato poco prima. Quel momento se l'era immaginato tante volte. Ora è un ricordo impresso nella memoria di un'intera nazione. Davanti ai giudici della Corte d'Assise, Sante Caserio deve rispondere dell'accusa di omicidio volontario. In carcere, nei giorni precedenti, il processo lo hanno picchiato e torturato. Gli hanno messo addirittura la camicia di forza. Volevano sapere i nomi dei suoi complici, dei basisti e soprattutto dei mandanti politici. Più volte gli hanno chiesto di parlare. Rimane leggendaria la risposta che lui ha ripetuto ogni volta: «Faccio il fornaio, non faccio la spia». In realtà Sante non ha nomi da fare, perché ha organizzato tutto da solo. Come spiega lui stesso ai giudici, la decisione è maturata nel tempo. «Non è tanto che mi trovo in Francia, e tuttavia questo tempo mi è stato sufficiente per riconoscere che tutti i governi sono uguali. Ho visto i poveri minatori del nord, che non prendevano una paga sufficiente per le loro famiglie, protestare contro i loro padroni facendo lo sciopero. Dopo una lotta di più di 3 mesi sono stati obbligati a riprendere il lavoro con la stessa paga, avendo bisogno di mangiare. Ma i governanti non si sono occupati di queste migliaia di minatori. E ogni volta che qualcuno tenta, anche soltanto a parole, di mettere in discussione il sistema, la reazione è durissima. Se noi domandiamo del pane o del lavoro, ci rispondono con dei colpi di fucile e con la prigione, come è capitato ai minatori del nord, ai coltivatori della Sicilia e a migliaia d'altri. Non è da molto che Vaillant ha lanciato una bomba alla Camera dei Deputati per protestare contro questa infame società. Egli non ha ucciso nessuno, non ha ferito nessuno, e malgrado ciò la giustizia borghese l'ha condannato a morte. Non soddisfatti d'aver condannato il colpevole, cominciano a dare la caccia a tutti gli anarchici, arrestando a centinaia coloro che non avevano neanche conosciuto Vaillant, colpevoli unicamente di aver assistito a una conferenza o di aver letto dei giornali o dei volantini anarchici. In effetti basta poco per finire nelle maglie della polizia, e la conseguenza devastante delle cosiddette leggi scellerate. In nome di una illusoria pace sociale, in nome della sicurezza della persona e soprattutto della proprietà, si elimina ogni spazio pubblico di dissenso. La repressione esaspera il conflitto e il conflitto intensifica la repressione. Sante, nella sua semplicità, illustra con efficacia questa drammatica spirale. Si continua dunque a fare delle perquisizioni, a violare il domicilio, a sequestrare giornali, volantini, la stessa corrispondenza, ad aprire le lettere, ad impedire le conferenze, le riunioni, ad esercitare la più infame oppressione contro noi anarchici. Oggi stesso stanno in prigione in centinaia per aver tenuto nient'altro che una conferenza, o per aver scritto un articolo su qualche giornale, o per aver esplicitato idee anarchiche in pubblico, e sono in attesa che la giustizia borghese pronunci le loro condanne per associazione a delinquere. Se dunque i governi impiegano i fucili, le catene, le prigioni e la più infame oppressione contro noi anarchici, noi che dobbiamo fare? Cosa? Dobbiamo restare chiusi in noi stessi? Dobbiamo disconoscere il nostro ideale che è la verità? La risposta a queste domande è la rivolta. Con la dinamite, con il fuoco, con il ferro, con il pugnale. In una parola, con tutto quello che noi potremo per distruggere la borghesia ed i suoi governanti. Émile Henry ha lanciato una bomba in un ristorante ed io mi sono vendicato con il pugnale, uccidendo il presidente Carnot perché lui era colui che rappresentava la società borghese. Signori giurati, se volete la mia testa, prendetela. Ma non crediate che prendendo la mia testa voi riuscirete a fermare la propaganda anarchica. Caserio non si pente affatto del suo gesto. Lo rivendica con tutte le forze e i giudici si prendono la sua testa. La sentenza non può che essere la condanna alla pena capitale. Il 16 agosto del 1894 viene giustiziato. Qualche giorno prima ha scritto un'ultima lettera a sua madre, in una forma tanto sgrammaticata quanto straziante. Non pensate male, o mia cara madre, di me, ma pensate che se io commessi questo fatto, non è che sono divenuto un delinquente. Vi diranno che sono un assassino, un malfattore. No, perché voi conoscete il mio buon cuore, la mia dolcezza che avevo quando mi trovavo presso di voi. Ebbene, anche oggi è il medesimo cuore. Se ho commesso questo mio fatto è precisamente perché ero stanco di vedere un mondo così infame. Sua madre ogni tanto riprende dalla tasca quella lettera e con fatica la rilegge. Una lacrima socca il suo viso, allora chiude gli occhi e lo ricorda bambino nei panni di San Giovanni Battista mentre segue il sacerdote in processione. Era ancora quello il tempo in cui il mondo, al piccolo Sante, pareva un posto bello dove stare.
Non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.